prende posto, mi permetto di dare due avvisi che riguardano un po' la vita qui di San Fedele e della comunità che poi nelle attività si articola tra riviste, centro culturale, galleria e altre cose. E così mercoledì sera, dopodomani, mercoledì 18 alle ore 21 in chiesa, qui avremo un incontro, una testimonianza con Mario Calabresi. Mario Calabresi, che è figlio di Luigi Calabresi, è un cognome che nella storia italiana e milanese forse in particolare ha significato e continua a significare molto. Mario Calabresi ha scritto un libro testimonianza, si intitola Spingendo la notte più in là. Gli abbiamo chiesto di intervenire nell'ambito di un percorso che abbiamo fatto in quattro tappe e che ha un titolo generale che è Ricercando germogli di compassione. Quindi abbiamo pensato che lui era un buon testimone. E così anche chi vuole riprendere questo stesso tema sul fronte del cinema, sabato pomeriggio alle 15 nell'auditorium rivedremo un film di ormai un po' di anni fa che si intitola Prima della pioggia, dove protagonista una bella figura Cristi. Quindi chi è interessato, è un film che vinse l'Oscar per il miglior film straniero e con gli anni, come il vino buono, è ancora più bello. E adesso ci introduciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Possiamo prendere il libro dei Salmi, al Salmo 95-94, quello che si comincia con Venite, applaudiamo al Signore. È un salmo che nella preghiera delle ore è il cosiddetto invitatorio, cioè il salmo che ci invita, che ci chiede di entrare in un atteggiamento di dialogo col Signore, di ascolto profondo del Signore. Venite, applaudiamo, acclamiamo, ma poi accostiamoci a Lui. Così, avvicinarsi piano piano. E poi vedrete che le varie parti del Salmo hanno una parte appunto di inno, di lode, grande Dio, il Signore, sopra tutti gli dèi. Poi di nuovo l'invito, venite. Prostrati, adoriamo. Poi il terzo invito, ascoltate oggi. Quell'oggi che in Luca poi è così importante, no? Ascoltate oggi la sua voce. Lo chiediamo di entrare in questi atteggiamenti che poi nel brano dell'inizio del capitolo 20 del Vangelo secondo Luca vedremo che non è così facile, non è così scontato avere questa qualità di dialogo e di ascolto. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostrati adoriamo. in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, che non conoscono le mie vie.
Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo visto la volta scorsa Gesù che entra nel Tempio, arrivato a Gerusalemme con l'asino. È un testo molto importante che Giovanni pone all'inizio del Vangelo, da il là a tutto il Vangelo. Cosa viene a fare Gesù? Viene per cambiarci la falsa idea di Dio che tutti abbiamo dentro, credenti e non credenti, atei e cristiani. Quel Dio che l'uomo si inventa, ecco, per essere bravo religioso, e che gli altri negano per difendere l'uomo, ma è sempre lo stesso Dio. E Gesù presenta invece proprio un Dio diverso, che viene con l'asino, che non è quel Dio potente, che è legge, che è dovere, che punisce i cattivi, ma è Dio che è la buona notizia, che è Padre, che ama, perché siamo tutti i suoi figli e vuole solo che viviamo da fratelli. Va a capirlo, questo Dio. Non l'abbiamo mai capito abbastanza. Ed entra nel Tempio, e con la frusta secondo Giovanni, ecco, Luca è più mite, rovescia i tavoli dei cambiavalute, ma il significato è sempre quello. Cioè che la casa di Dio non deve essere una spelonca di ladri, un luogo di commercio. E la religione è il tipico luogo di commercio tra l'uomo e Dio. Io faccio delle cose buone e tu, in compenso, mi garantisci la salvezza. Come se Dio andasse comprato, punto primo. Punto secondo, poi, la religione serve per giustificare qualunque potere, qualunque ingiustizia. Basta usare la religione, si dice è santa questa ingiustizia. La guerra è santa se è fatta per motivi giusti. Le crociate sono sante se è fatta per motivi giusti. Le leggi sono sante se è fatta per motivi con la copertura religiosa. Anche le più abominevoli. E una volta che Gesù ha compiuto questo, nasce il problema, e lo vedremo adesso nel seguito del Vangelo, il problema che lo porterà in croce, dove davvero sulla croce vedremo chi è Dio, il contrario di quello che pensiamo. Ecco, il problema è con quale potere Gesù fa queste cose. Potere. Gesù rivelerà il suo potere sulla croce, e qui c'è la discussione sul potere. Leggiamolo e poi entreremo nel testo. E tutte le discussioni successive saranno discussioni sul potere di Gesù, il potere di Dio, che è molto diverso da come noi concepiamo il potere, anche gli apostoli. Anche Pietro ha tirato fuori la spada perché conosceva un altro potere, anche Giuda il denaro perché conosceva un altro potere, anche gli altri se ne sono andati perché conoscevano un altro potere, cioè quello di essere forti, quando si è debole è meglio andare via. E quindi leggiamo il testo sul potere di Gesù, che introduce e ci accompagnerà per un paio di mesi, a Dio piacendo, fino a, anche più, spero ancora anche dopo.
E avvenne, In uno di quei giorni, mentre egli insegnava al popolo nel Tempio e annunziava la buona notizia, sopravvennero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e dissero, parlando a lui: «Di a noi, con quale potere fai queste cose? O chi diede a te questo potere?» Ora, rispondendo, disse loro: «Domanderò a voi anch'io una parola, e ditemi: il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini?» Ora essi conferirono tra sé, dicendo: «Se diciamo dal cielo, dirà: perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, il popolo tutto ci lapiderà, poiché è persuaso che Giovanni è profeta». E risposero di non sapere da dove. Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose».
E la scena che abbiamo appena letto si svolge nel Tempio, invece dei mercanti c'è Gesù con la sua parola e attorno il popolo che si forma, che è il vero Tempio. Però in questo stesso Tempio entrano i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, sono i controprotagonisti, che fanno la domanda: «Oh, chi ti autorizza a fare questo? Ma vedi che smonti tutto il nostro potere, il nostro prestigio, voluto da Dio? Siamo o non siamo i sommi sacerdoti?» Gli scribi vuol dire i teologi, e gli anziani vuol dire i ricchi, i potenti, quelli che finanziano tutte queste cose di Dio. Tu ci metti in crisi tutti, con quale potere fai queste cose? Che tipo di potere è il tuo e da dove viene? Chiaramente è diabolico il tuo potere, distruggi tutte le cose buone che noi difendiamo, Dio, patria, famiglia, interesse, o no? Va bene, il testo è molto chiaro, ma entriamo perché ha molto da dire. Che c'è sotto il silenzio di Dio e anche com'è che noi possiamo cercare e trovare la verità. Perché c'è un pericolo costante quando si legge la Bibbia, come qualunque realtà, e di usarla in senso apologetico, cioè per trovare conferme a quel che penso io. E allora questo è l'uso diabolico della Bibbia, individuo dagli altri, e la Bibbia è strumento di potere per giustificare le mie idee. Mentre la Bibbia sempre è critica, mi chiama a conversione, non mi giustifica mai, mi salva. C'è un'altra cosa che giustificare il male. La prima lettura è un'apologia di reato che giustifica il male e lo fa fare. La seconda ti salva dal male dicendo: tanto vale smettere di farlo perché è proprio male, fa male a te e agli altri. Quindi è un testo particolarmente importante, dove c'è lo scontro frontale tra Gesù e il potere del Tempio, che prima era semplicemente l'edificio col mercato che c'era. Ora invece ci sono i capi del Tempio, religiosi e poi ideologici e poi quelli che finanziano economicamente. Vediamo allora il testo.
Versetto 1. E avvenne in uno di quei giorni, mentre egli insegnava al popolo nel Tempio e annunciava la buona notizia, sopravvennero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani, e dissero, parlando a lui.
Una cosa faccio notare in questo testo: escono 15 verbi che indicano parlare, dire, parola, interrogare, rispondere. Un ritorno continuo del termine parola, perché è con la parola che si fa tutto il bene e tutto il male. E adesso vediamo, questa scena avviene in uno di quei giorni. Mancano pochi giorni alla morte di Gesù, in uno di quei giorni avviene quella cosa, che sopravvengono nel tempo i sacerdoti, eccetera. Uno di quei giorni è quello che avviene poi ogni giorno, quel che è avvenuto ai tempi di Gesù avviene sempre. Noi, mentre leggiamo il Vangelo, una volta si cominciava in quel tempo, temporibus illis, in quel tempo, cioè noi viviamo quello stesso tempo, la lettura ci fa vedere, difatti vedremo che stiamo leggendo la cronaca d'oggi. In uno di quei giorni egli insegnava al popolo nel Tempio annunziando il Vangelo. Il Tempio adesso che cos'è? C'è Gesù al centro col suo insegnamento, col Vangelo, e il popolo. La parola popolo in Luca è il contrario della folla, come anche nei Vangeli. La folla è anonima. La folla è fatta di individui, dove ognuno pensa a sé. E vanno tutti d'accordo perché ognuno pensa a sé, poi ci si scannano, quello è secondario. Il popolo invece vuol dire il popolo di Dio, dove ognuno è per l'altro, perché tutti sono in relazione a Dio. E come sono in relazione a Dio? Attraverso la parola, Gesù che insegna e annuncia il Vangelo. Quindi al tempio, al centro del tempio, e il tempio è fatto ormai dalla gente, dalle pietre vive, c'è la parola del Signore. La parola del Signore che ci fa, se noi l'ascoltiamo, uguali a Lui. Difatti Gesù aveva detto il Padre, ascoltate Lui. Ormai l'unico comando del Padre è di ascoltare il Figlio. Ascoltando il Figlio diventiamo popolo, fratelli. Ora, nel popolo c'è una caratteristica fondamentale, che nel popolo sono tutti diversi e liberi. E ognuno è se stesso, perché è in relazione all'altro. Nella folla invece ognuno è individuo, chiuso in se stesso, e sono tutti uguali, perché ognuno beva i propri interessi, al proprio egoismo, tutti omologati perfettamente, basta mettere le regole che prevalga l'egoismo maggiore e poi gradualmente tutti gli altri, se no si rompe l'equilibrio, e tutto funziona. Ecco, ci tengo a dire che il popolo di Dio è fatto di persone tutte diverse, perché la parola fa esistere noi così come siamo, perché ognuno di noi è una parola di Dio, e Dio non fa ripetizione, è l'infinita varietà. Il pericolo è sempre la massificazione. Anche nella Chiesa dobbiamo avere tutti le stesse idee, lo stesso modo di dire, lo stesso modo di pensare, lo stesso modo di atteggiarsi, rinunciare a ragionare, rinunciare. Questo è un frullato d'uomo. Mentre invece la nostra comunione è nella parola, nella verità e nell'amore che ammette e suppone la distinzione e la diversità.
E mi sembra anche, tornando proprio al primo versetto, uno di quei giorni, da una parte c'è questo elemento dell'ogni giorno e quindi dell'oggi di Luca, no? Credo magari su questo potrei poi riprendere tu, ma dall'altra parte uno di quei giorni sono quelli che arrivano al compimento della vita di Gesù e alla passione, quindi sono il contesto da cui credo questo brano trae, se possibile, ancora più forza, e nella direzione di un compimento ormai prossimo, che aggiunge dramma al dialogo. O al mancato dialogo, perché in realtà quello che vediamo succedersi versetto dopo versetto è un tentativo di dialogo che non avviene, no? Allora il silenzio con cui si arriva poi nella passione, in qualche modo forse uno di quei giorni, no? Il contesto è importante sia per il dramma e sia per Gesù sta andando verso la sua parola definitiva, che poi alla fine è il silenzio.
E proprio in quei giorni, mentre lui insegna e annuncia la buona notizia, e tra l'altro Gesù non spiega la scrittura, è poco da spiegare. Lui la vive, difatti all'inizio del Vangelo di Luca, al capitolo 4, mentre legge Isaia, cosa dice invece di spiegare? Oggi si compie questa scrittura, e invece di spiegarla la fa. Oggi. E mentre lui fa questo, sopravvengono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Ecco, queste tre categorie di persone sono la maschera degli avversari di Gesù, che non sono semplicemente insomma, i sacerdoti, gli scribi e gli anziani, sono cifra di ciò che è in ciascuno di noi. I capi dei sacerdoti rappresentano in un regime teocratico il potere religioso e civile, quindi chi ha il potere, chi domina. Gli scribi sono il potere culturale che giustifica il potere e gli anziani sono i ricchi, i potenti. Cioè quando uno è ricco, c'ha la cultura e la legge dalla sua parte e poi c'ha il potere e domina tutti. La storia è sempre stata così e Dio è il suo onnipotente perché è il più ricco di tutti, il più potente di tutti. Ecco, Gesù è venuto a smentire questo perché la beatitudine sono beati i poveri, vostro è il regno, ahimè per voi i ricchi. Quindi la fonte di ogni male è il possesso di cose, di persone e di Dio in fondo. Invece che la relazione filiale e fraterna, è il servizio e l'amore nei confronti delle cose, la relazione fraterna vuol dire che ci servono per condividere, non per dividerci tra noi e scannarci. Nel confronto dei fratelli è chiaro, non dobbiamo possedere le persone, se la possibile è uccisa, nel servire l'altro, non nel servirsi. Nei confronti di Dio, Dio non è uno che abbiamo in tasca che deve obbedirci, ascoltare e esegue tutto quello che diciamo noi e giustifica tutto quel che facciamo noi. No, siamo noi che dobbiamo fare quello che vuole Lui con discernimento e ascoltare Lui. Ecco, e questa fonte di male, il possesso delle cose, il possesso delle persone, il possesso di Dio, invece che la relazione filiale con Dio, fraterna, con gli altri, e la relazione, direi, non di padroni, ma di dono con le cose, ecco, questa è la sorgente di tutti i mali. È la falsa immagine di Dio, in fondo, che poi viviamo. No. Sopravviene nel Tempio uno di quei giorni e ogni giorno a mettere in questione il potere dell'asino di Gesù.
Versetto 2. E dissero parlando a lui: di a noi, con quale potere fai queste cose? O chi diede a te questo potere?
Ecco, domandare è sempre una cosa saggia, ma informati. Quindi loro partono bene, anche se partono con imperativo: di a noi con quale potere fai queste cose. Le domande sono due: qual è il tipo di potere e chi te l'ha dato per fare queste cose? Queste cose le abbiamo viste la volta scorsa, di entrare nel Tempio, di rovesciare i tavoli del cambio valute e nel dire non fate della casa di Dio una spelonca di ladri. Cioè nel cambiare il nostro rapporto con Dio, il primo ladro fu Adamo e Eva che vollero rapire l'eguaglianza con Dio, che è il dono che Dio ci ha fatto, non si rapisce ad essere figli, è dono. Quindi c'è tutto un latrocinio nei nostri rapporti con Dio, che Dio è il padrone che dobbiamo derubare o per essere simile a Lui, no? Ecco, quale potere fai queste cose? Cioè di dirci che c'è un Dio diverso da quello che pensiamo. Cioè, quale potere? Perché il potere spetta a noi. Noi siamo insomma i sacerdoti, noi siamo i teologi, gli scribi, noi siamo gli anziani che sovvenzionano gli uni e gli altri. quelli che hanno ormai. Come fai a opporti a noi? Noi siamo voluti da Dio, garantiamo l'ordine del Tempio, garantiamo tutto. Quale potere? La parola potere vuol dire possibilità. Ci sono due tipi di poteri, due tipi di possibilità. C'è il potere dell'egoismo, che è possedere le cose, le persone e Dio stesso, che diventa violenza, divisione, morte, menzogna. E c'è il potere, la possibilità dell'amore, che è la povertà, il dono, il perdono, il servizio, che dà la vita. Questo è il potere di Dio. Quindi è giusto fare due domande, quale potere? Perché sono poteri molto diversi. Il potere di Gesù è quello dell'asino, e dice Dio ha solo questo potere perché Dio è amore, non conosce l'altro potere lo mette in croce. E nessuno dei potenti di questo mondo ha conosciuto il Signore della gloria, se no non l'avrebbero crocifisso, dice Paolo. Quindi nessun potente può conoscere Dio, nessun presuntuoso può conoscere Dio. Conosce il povero e l'uomo, chi è figlio, chi si fa fratello. Non è giustificazione di reato Dio, di tutto il male della storia, ma vuole smontarlo. Quindi è importante con quale potere. È un potere diverso da quello che conosciamo noi. Noi conosciamo il potere del denaro, della forza, della violenza, del dominio, e Dio no. Il potere della povertà, del dono, del perdono, del servizio, dell'umiltà. L'unico potere di Dio.
Poi c'è anche la domanda sul chi, no? E, beh, poi noi, forse è un po' un vizio italiano, le dietrologie, eccetera, ma siamo, no, chi o che cosa, quale interesse c'è dietro, no? Vorrebbe dire quali interessi difendi, insomma, alla fine, va bene, cacci questi, ma dici chi vuoi mettere al loro posto in qualche modo. Quindi,
è importante perché, tra l'altro, la parola potere in ebraico shaltan, che è la stessa parola di sultano, è l'attributo di Dio, che è l'onnipotente. Ecco, l'onnipotenza di Dio è diversa da come lo pensiamo noi e si rivelerà sulla croce. L'onnipotenza di Dio è amare e servire, non dominare. Quindi la domanda è posta giusta ed è il tema per sé di tutto quanto seguirà nel Vangelo, che terminerà con la teoria, cioè la contemplazione di Dio sulla croce.
Versetto 3. Ora rispondendo, disse loro: domanderò a voi anch'io una parola, e ditemi, il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini?
Gesù era un buon gesuita, rispondeva con le domande.
Quelli che sono venuti dopo che lo fanno, ma un po' meno bene.
Cioè, dice, io posso rispondervi a una condizione, che non è una condizione arbitraria, come vedremo dal seguito. Gli chiede su Giovanni Battista, che è l'ultimo profeta che ha chiamato alla conversione. Allora domanda loro, il potere di Giovanni che chiama alla conversione, a cambiare vita, da dove viene? Se non capisci il potere del profeta che ti chiama a cambiare vita, tu non vuoi capire la verità, quindi non ti posso rispondere. Solo se tu mi rispondi su Giovanni, che ti chiama a conversione, allora puoi capire il potere di Dio. Ma se tu vuoi giustificare il tuo potere di sommo sacerdote, di teologo, e di anziano e di ricco, non puoi capire chi è Dio, perché Dio è il contrario, come ha detto appunto il Battista, che ha due mantelli di uno al fratello, eccetera, tutte le storie che ha detto il Battista sulla conversione in modo concreto. Quindi rispondimi prima a queste cose. Quindi la domanda di Gesù vuol creare il presupposto perché sia possibile una risposta. Cioè, se tu non accetti di cambiare, non puoi capire nulla, perché capire vuol dire cambiare idea. Se io voglio solo capire il mio interesse, difendere il mio interesse, e mi sento in colpa se non difendo il mio interesse, non capirò mai nulla, distruggerò tutto per il mio interesse. Non so se è chiaro. Se non ho interesse alla verità, ma la mia verità è l'interesse mio, faccio e dispo il mondo, non me ne frega niente né di Dio né degli altri, anzi uso tutto e tutti per il mio interesse, che poi la distruzione mia e degli altri. Da qui tutti i profeti, appunto, che sempre sono il quarto potere, ecco, mandati da Dio per richiamare alla conversione, a cambiare tutte le nostre relazioni con le cose, con Dio e con i fratelli.
Mi chiedevo se, siccome siamo in uno di quei giorni, che appunto vanno verso la passione, mi chiedevo se questo riferimento di Gesù a recuperare l'esperienza del battesimo di Giovanni sia anche un mettersi in una relazione profonda con quella che è stata la vita stessa di Giovanni, che l'ha preceduto nella nascita, nell'annuncio e nella morte. E quindi in qualche modo Gesù sembra quasi, più o meno consapevolmente, non lo so, qui poi è impossibile dire, ma richiamarsi a questo tracciato di destini, che non sono destini inesorabili, ma sono destini a cui vanno incontro i profeti, che si sono messi al servizio della parola, dell'annuncio delle esigenze del vivere secondo questa parola, no? Che quindi Gesù si rende conto che il compimento della sua vita di fatto lo rende anche in questo simile a chi l'ha preceduto.
E Gesù dice del Battista, fa l'elogio più bello: nessuno tra i nati da donne è più grande di lui, anche se il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. E cosa siete andati a vedere nel deserto? Un uomo in morbide veste? No, questi stanno nei palazzi. Uno che è più grande degli uomini. Perché? Perché l'uomo è disposto a cambiare. Dice, però non gli avete creduto. Dice, siete, dice la sua generazione, come quei bambini che non stanno mai al gioco, perché abbiamo cominciato a giocare facendo, dai, facciamo una bella festa, facciamo finta che sia un funerale e intoniamo il lamento. E voi invece vi siete messi a danzare. Allora ha detto, allora facciamo un'altra festa, facciamo le nozze e suoniamo il flauto. E voi vi siete messi a fare il lamento per il funerale. Ma possibile? Arriva il Battista che dice, dovete convertirvi, e dice, no, ma Dio è misericordioso. Vengo io a dire che Dio è misericordioso, e voi dite, ma tu sei empio indemoniato perché Dio è giusto. In modo da non ascoltare mai né l'uno né l'altro. Invece bisogna prima ascoltare l'uno che dice, fai la giustizia, convertiti, e poi sperimenti la misericordia di Dio, che già c'è, ma per sperimentare devi cambiare tu, perché se tu non la vivi non ce l'hai. Quindi proprio il Battista ci richiama alla realtà della nostra vita. Io capisco solo quella verità che sono disposto ad accettare e a vivere. Perché se io cerco solo il mio interesse, non me ne frega di nessuna verità, non capirò mai la verità, e sarà funzionale al mio potere di sommo sacerdote, di scriba o di potente, di anziano. Che poi i tre poteri vanno sempre insieme. Almeno nella passione di Gesù in uno di quei giorni. Che tra l'altro è nel Tempio, cioè perché il Vangelo è perenne, perché questo male attraversa il cuore di ciascuno di noi, non è che è... Sono loro così, siamo noi così. Quindi ogni volta che leggiamo il Vangelo o ascoltiamo Giovanni, cioè convertiti, il regno di Dio è qui, il regno di Dio è qui se mi converto. Ma se io mi giro dall'altra parte è qui, ma sta dietro di me e io non lo vedo e non entro. Allora vediamo adesso la cosa più profonda.
Siamo nella...
È un po' cipolla questo brano, poi entra nel cuore.
Siamo nella testa dei capi, dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Interessante che è come se Luca fosse un regista, ci metterebbe veramente in una specie di linguaggio cinematografico, si chiama la soggettiva, cioè la cinepresa assume il punto di vista di coloro che, o di colui che si vuol far vedere, il cui sguardo deve essere assunto dallo spettatore. Qui in qualche modo entriamo dentro il loro sguardo e il loro cuore. Ora essi conferirono tra sé, dicendo: se diciamo dal cielo, dirà, perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, il popolo tutto ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni è profeta.
Sanno veramente tutto questi. Sanno che è dal cielo e sanno che Gesù direbbe: se dici dal cielo, se dici dal cielo è perché non gli avete creduto. Poi diciamo allora che è dagli uomini, ma il popolo ci lapida, che sanno tutto. Però una cosa, tutto quel che sanno serve per difendere il loro interesse. Non vogliono perdere il potere e non vogliono cambiare. Quindi sanno tutto per difendersi dalla verità. E la conoscono bene, se è dal cielo mi dovrei convertire. Se non è dal cielo e il popolo mi è contro e non ho più il prestigio e il potere sul popolo. Siccome a me interessa non convertirmi, rimanere nella mia situazione di privilegio e di potere e che il popolo sia consenziente, cosa mi resta da fare? Non rispondere. Ora, c'è anche un vizio di fondo in questo testo che però non appare a prima vista. Appare più nei confronti dell'Antico Testamento con Dio, quando il popolo interroga Dio e dice: Dio in mezzo a noi sì o no? Dio risponde, Dio... Bon, siamo noi che dobbiamo rispondere a Dio, non Lui a noi. Dio è parola, noi siamo ascolto. Se ascoltiamo diventiamo responsabili, capaci di rispondere con la nostra vita. E noi siamo veramente la parola che ascoltiamo. Ascoltare vuol dire che ti cambia. E diventi responsabile se ascolti l'altro, soprattutto se ascolti Dio. Ma qualunque altro ascolti, poi sei responsabile. L'ascolto ti rende responsabile dell'altro, capace di rispondere all'altro. Ma se a me non interessa l'altro, ma mi interessa il mio interesse, la difesa del mio prestigio e potere, è chiaro che non rispondo e non ascolto ciò che è contro il mio interesse. Quindi si maschera in fondo quello che oscura la nostra conoscenza, è l'interesse implicito o esplicito, qui è esplicito perché sono ben coscienti. Però evidentemente questo interesse è divino e sacrosanto, perché questo interesse è dei sommi sacerdoti, degli scribi che sono i teologi e degli anziani che sovvenzionano tutto, cosa santissima. Questa Trinità che sta insieme.
D'altra parte, sembra quasi di poter cogliere una sorta di, certamente di chiusura, ma anche di chiusura un po' angosciosa. Cioè, il ragionamento che fanno queste persone è totalmente difensivo, esclusivamente difensivo. Allora, che poi ha una sua brillantezza, nel senso che si sanno muovere e trovano il modo di non dire, per non scoprirsi, per non mettersi in gioco, perché non cambi nulla, no? Però dietro c'è un senso di assedio. Senso, non so se è corretto cogliere questo, ma mi sembra comunque una, una risposta brillante ma angosciosa, angosciosa perché è tutta difensiva, non c'è nessun appiglio per entrare in qualcosa di più profondo. Una persona che vive così e che è costretto a difendere e rispondere semplicemente difendendo le proprie posizioni e vive male.
Ma sai che ci riusciamo già fin dall'inizio da Adamo che funziona bene? Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. E tra l'altro fin dall'inizio la domanda è già angosciante: con quale potere fai queste cose? Il potere spetta a noi. Tu vieni a togliere questo potere. Chi l'ha dato a te, questo potere che ha dato a noi? Quindi davvero, e avvertono che sono già finiti, però non sono mai finiti, perché in uno di quei giorni capita sempre fino alla fine del tempo, fino a quando io mi converto, e devo farlo ogni giorno, perché ogni giorno poi leggo l'asinello che ho slegato un momento, ma poi lo rilego. Perché conosciamo ben altri poteri sempre, quello dell'egoismo, del proprio tornaconto, che prevale, però un po' alla volta è smontato. Cioè è già morto quel potere, anche se rinasce sempre, ma rinasce morto e per la morte.
Andiamo allora al finale. E risposero di non sapere da dove. E Gesù disse loro: neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose.
Ecco, ci sono due temi molto simpatici. Il primo è del non sapere, che tra l'altro è il principio della sapienza, no? So di non sapere. Ecco, se quel so di non sapere che è divino e che dovremmo avere tutti, perché chissà vuol dire che ha capito nulla, mentre invece il sapere è sempre aperto all'infinito, quindi non so, può essere anche giusto. Però c'è quel non sapere, in questo caso, di uno che sa la cosa precisa, che io dovrei cambiare. Ma siccome devo cambiare, dico, no, non so. Cioè, non accolgo l'interpellazione. L'interpellazione l'avevano fatta loro. Chi ti ha dato questo potere? Viene dagli uomini o da Dio? Sarebbe la loro domanda, no? E loro ignorano la loro stessa domanda, in fondo. Che non volevano sapere che questo potere veniva da Dio. Quindi non sanno. E quell'ignoranza che diventa irresponsabilità, che è la radice dei mali più profondi. Che far finta di non sapere, e in realtà non sanno. Però quel non sapere è dettato dall'interesse che tiene prigioniera la verità nell'ingiustizia. Direbbe Paolo Romani 1,18, cioè noi possiamo tenere la verità prigioniera dell'ingiustizia e non conoscerla mai, perché a me non mi interessa, mi interessa un'altra cosa, quindi non so. In qualche misura è vero che non sanno e non sapranno mai, perché non sono disposti a cambiare, perché sapere è cambiare, parere almeno.
Questo silenzio di Gesù, cosa possiamo dire?
È che infinite cose si possono dire sul silenzio. Il silenzio di Gesù uscirà nella passione davanti ai sacerdoti e davanti a Pilato, e meraviglia tutti il silenzio. E lo vedremo poi quando arriveremo alla passione, i vari significati del silenzio di Gesù, ma il primo più immediato, siccome si tratta già dell'inizio del processo a Gesù qui, e poi lo si vedrà nel processo formalmente, se l'accusato risponde dimostrando che l'accusa è sbagliata, colui che accusa deve essere condannato alla condanna alla quale avrebbe dovuto essere stato condannato, accusato da loro. Che vuol dire che se Gesù rispondesse e mostrasse di aver ragione, dovremmo finire in croce noi. E allora il silenzio cosa vuol dire? è una grande parola. Ci rivela che noi non vogliamo capire, punto primo, il nostro male. Punto secondo, ci rivela la sua misericordia, non ci condanna, non ci giudica. Muore in croce per noi che lo mettiamo in croce. Quindi il silenzio di Dio è la parola somma di Dio che rivela Dio come misericordia, come salvezza di tutti. Però appunto è salvo chi ascolta il Battista, cioè capisce il proprio peccato. E mi sembra che il silenzio di Dio smaschi il più grande peccato, in fondo. Che non voler rispondergli, cioè non volerlo ascoltare, questo è il grande peccato. Ascoltare solo se stessi. E c'è gente che ascolta solo se stessi, il proprio interesse, e si sente in colpa se fa diverso. E non capirà mai la verità.
D'altra parte, qui, appunto, credo che sia riconoscibile, no, una sorta di umorismo anche di Gesù in qualche modo, anche se il contesto, abbiamo detto, è drammatico, i giorni sono quei giorni, la chiusura dei capi, degli scribi è definitiva, dunque tanto più dolorosa per Gesù, nello stesso tempo la risposta nel contesto di questo dialogo, che poi appunto ha un non dire, dunque un silenzio che rivela, che si rivela ancora compiutamente nella passione, però qui è anche riconoscibile in qualche modo un modo, come dire, mi verrebbe da dire umoristico, cioè, se siamo qui tra noi, insomma, come dire. No, qualche cosa che anche qualche volta Giovanni ha, quest'ironia di Gesù, no? Che è un'ironia non distruttiva, un'ironia che vuol far emergere anche le contraddizioni dell'altro, no? Evidentemente Gesù non vuole chiudere, non lo fa con nessuno, dunque neanche con questi capi e questi scrivi, però fa emergere in modo anche, diciamo, pure mettendo tragicamente in ridicolo questa difesa che li chiude, che li fa stare nella loro angoscia, nei loro atteggiamenti totalmente difensivi, no? O non rispondete, io non vi posso rispondere. Se il dialogo non c'è, il dialogo si fa in due.
E pensavo anche al grosso tema del silenzio di Dio, no? E nella storia se ne è parlato a lungo, ogni tanto se ne parla, anche nella Shoah, nelle guerre, dov'è Dio, dov'è Dio? Ed è quello che stiamo ammazzando, è lì. Il silenzio di Dio è la croce. Ecco, capire che allora la parola più potente di Dio è il suo silenzio, che è la croce, che ci salva, che però svela le due verità profonde, cioè l'imbecillità del nostro egoismo, di sommo sacerdoti, scrivi e anziani, cioè di gente che brama il potere a tutti i livelli, e la sovranità di Dio che è veramente amore e misericordia e dà la vita per noi che siamo così. E capire questo potere di Dio, che è quello dell'asino, che abbiamo visto, è quello del suo pianto, è quello che entra nel Tempio e distrugge la falsa immagine di Dio e quindi la falsa immagine d'uomo che ci tormenta tutti e ci chiude nell'autodifesa per paura. Ecco, e questo testo adesso ci introduce già direttamente nei temi che svolgeremo successivamente, più articolati, del tipo di potere di Dio che poi culminerà sulla croce e nella resurrezione. che è il potere di vincere la morte e la violenza.
Per l'approfondimento e la preghiera, oltre al Salmo 95, che è quello che abbiamo detto insieme nella preghiera introduttiva, si può rivisitare alcuni profeti, quindi Amos, capitolo 8, versetti dal 4 al 12. C'è naturalmente Isaia, Isaia 1, dal versetto 1 al 20. E poi anche Isaia 45, versetti 9 e Luca 7, 21-35. Con una piccola nota tecnica, siccome l'altra volta non siamo riusciti a registrare la conversazione scorsa qui a San Fedele, se avete una cassetta serve, perché da quella poi si ricavano altre copie. Quello dell'altra volta? Ecco, bene, trovato.
Ma adesso di essere qui scuro, di finito più scuro, non è come il tuo c'è qui.
Nessuno sa più interrogare perché poi dopo c'è la risposta, neanche io rispondo. E davvero il problema che si nasconde di noi è sapere ascoltare e rispondere all'altro, per essere responsabili. Possiamo non farlo e spesso non lo facciamo, ma dentro allora avvertiamo proprio una chiusura, una difesa, un meccanismo che non, che è un meccanismo di morte in fondo, per cui presto tardi ne usciamo, perché il silenzio, la non risposta ci provoca più che qualunque risposta appagante o tranquillizzante, cioè non c'è risposta, perché, perché non la voglio, quindi è chiaro perché non c'è, e quindi mi rimanda la vera domanda. Perché uno non capisce con la testa, ma con la vita, cioè la vera comprensione è come vivi. Poi è chiaro che c'è sempre dissonanza tra la nostra vita e cosa desideriamo. Riconoscere questa dissonanza è molto umano, è capire i propri errori e chiedere perdono. Ecco, a me piace quando c'è gente che dice non mi interessa, ma lo dice in mala coscienza, perché vuol dire che presto o tardi cambia. Quando invece mi preoccupa, quando una persona è così intenta al proprio interesse, che si sentirebbe in colpa a non fare il proprio interesse, e poi non si interessa assolutamente degli altri, quindi non è mai responsabile di nulla. Queste sono preoccupanti, queste persone. Quelle che invece in fondo, ecco, capisce, fa in mala coscienza e dice no, non lo so, faccio finta di non sapere perché è contro il mio interesse, questo io lo apprezzo, perché presto o tardi cambia, perché sa di far male. Chi invece non lo sa è tremendo. Come certe persone nel dialogo che ascoltano niente e parlano sempre e non vogliono mai ascoltare. Se per caso rispondi alla domanda te ne fa un'altra e poi un'altra e un'altra, non ne frega mai delle domande. Il dialogo è un'altra cosa che ci si scopre reciprocamente, ci si ascolta e si cresce. Tra l'altro questo potere della parola, no, che vale nei confronti di Dio, poi vale anche in tutte le relazioni. Che potere ha la parola? Ha potere nella misura in cui mi chiama a cambiare le mie idee, le mie relazioni, perché ascolto l'altro. Questo anche nei rapporti di coppia, d'amicizia, nella chiesa, dappertutto, insomma. Sì, perché è scorretta.
Però nella mente di
ancora sì, perché l'abitudine poi cambia lentamente.
Quindi, vabbè, certe cose, la Shoah, altre cose, eccetera, sono buco del mare, contro l'uomo, contro l'uomo che non sente nulla. Però ci sono delle cose più cari, come la mia esperienza, mia amica vicino, ora sia ho la nipotina di 4 anni che è nata non era la mia mia. Certamente le porta, adesso ancora no, perché non si prende conto, ma in tanti tempi le porta a questo paese. E qui, ancora una volta, mi confio, per dove è, come sono in testa.
E una domanda simile ci possiamo porre proprio sulla croce di Gesù, dov'è che si manifesta Dio? Proprio lì. È un mistero, sì. E anche chiaro che chi è dentro le parole non servono, però c'è l'amore se non altro. E quello che ci rivela ciò che siamo è esattamente togliendo tutto quello che abbiamo, che funziona. Quando a un dato punto non funziona, che per totale non funziona nulla, è l'essenza dell'uomo. Ed è degno di stima, perché è figlio di Dio e nostro fratello, anzi, l'ultimo di tutti è Dio, è il Signore. So che sono parole difficili da... però rispondono proprio al senso del Vangelo, che chi è Dio? Guardalo lì. Sì, c'è ancora. E c'è ancora e lo vediamo dappertutto in tutte queste cose, come il riscatto di ogni vita, che Dio non vorrebbe che fosse così, perché la croce non l'ha voluta neanche Lui. Però è stata la sua rivelazione, ecco. Il male così e il dolore certamente ci interpella molto e mette in crisi la nostra immagine di Dio, e allora forse comprendiamo perché Dio è finito sulla croce. Però davvero qui quasi preferisco il silenzio, perché sembra di parlare a spese altrui. Però è una cosa che ci tocca a tutti, presto o tardi, in un modo o in un altro, ecco, una o l'altra.
Io. Per poter dire che vuole molto non è stato da parte nostra, da parte di tutto il resto del mondo. Non so, non so, non so, non so, non
capisco, noi abbiamo, leggendo il Vangelo, abbiamo grossi problemi, mentre invece avevo provato, l'anno scorso avevo fatto il corso in Guinea Bissau ai catechisti proprio sulle beatitudini, i beati poveri, che è la nazione più povera del mondo, è stato il colpo di Stato adesso. E ho capito che è vero, e dove noi dobbiamo capire una cosa, che il male non è morire di fame, il male è affamare. Per morire moriremo tutti, anche se ci mettono dentro 50 sondini, moriremo di fame di vita, di fame di relazioni, di fame di senso. Quindi capire dove sta il male non sta neanche nell'essere ucciso, il male sta nell'uccidere. Il male sta nel farlo, non in chi lo subisce, questo ci meraviglia, per questo lo facciamo. Poi siamo in un sistema dove chiaramente siamo chiamati a una conversione, oggi che vediamo come gira il mondo, una volta poi era uguale, perché poi che vediamo oggi nel mondo, una volta lo vedevi in un paesino dove c'era il signorotto e tutti gli altri fino all'ultimo schiavo. Le persone intermedie, quindi tutto il mondo è paese, se anche tutto il mondo è paese, ma anche prima ogni paese aveva lo stesso mondo riprodotto in piccolo. Quindi basta che io faccia quel che posso nel mio ambiente, tutto sommato, sapendo che poi il gioco è grosso, ma il problema è il cambio dei criteri e di valore. Comunque, se da questa sera imparassimo che per ricevere risposte da Dio dobbiamo rispondere a quello che ci chiede, come anche con ogni persona, insomma, per un dialogo dobbiamo ascoltare e rispondere veramente, metterci in gioco, ecco, avremo già capito una cosa grossa. Sperimenteremo lentamente qual è il potere stesso della parola, vedete. Ci mette in crisi, d'accordo, però ci salva perché ci fa cambiare la mentalità e lentamente poi cambiamo quel che possiamo. Stare attento a non colpevolizzarsi, perché se ci si colpevolizza, si continua a far come prima, con più il senso di colpa, dice così ho già pagato.
Cavolo, di mettere nel letto male.
Sì.
Bravo che sono.
Va bene, chiediamo a un Padre nostro che non ci induca in tentazione, che non lo fa lui, però lo dice anche San Giacomo.
Qua che non cadiamo, sì, sarebbe la... Che è anche il dialogo, no? È la preghiera che è scaturita dal cuore di Gesù in dialogo col Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A lunedì.